Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ namassāmi. Benvenuti alla veglia del Capodanno qui al Santo Citarama. Abbiamo questa percezione di un anno che finisce, è un altro anno che inizia a mezzanotte e pensiamo che è un momento speciale. Possiamo essere cinici e dire ma no, non cambia nulla. È una mera convenzione. E anche questo è vero. Possiamo prendere l'occasione di riflettere sulla nostra vita, dove stiamo andando, e abbiamo come esseri umani una coscienza riflessiva, e possiamo essere specchi a noi stessi, non siamo soltanto creature completamente programmate o condizionate che non possono fare altro che reagire in modo automatico alle situazioni e cercare solo di riempire lo stomaco e procreare. Abbiamo una capacità di ricordare il passato e possiamo immaginare il futuro. E questo, da una parte, può creare sofferenza, ma dall'altra parte può essere anche causa di comprensione, di saggezza, se riflettiamo bene. E così è consueto per la veglia del Capodanno di fare buoni propositi, ad esempio, e di qualche modo lasciare andare il vecchio e affrontare il nuovo con un buon atteggiamento. Quindi qui al monastero abbiamo questa tradizione che abbiamo chiamato perdono e rinnovo. Così si può riflettere sull'ultimo anno e considerare se ci sono cose che rincresciamo, che rimpiantiamo, dove magari abbiamo fallito, debolezze che si sono diventate evidenti, o cose che pensiamo di aver subito ingiustamente da altri che hanno provocato disagio e sofferenza, e che possiamo portare avanti nel futuro come rancore e risentimento, e che possiamo dimorare, continuare a pensare su tutto questo, portando sofferenza qui ed ora, anche tanto tempo dopo. E è una cosa che noi stiamo facendo. Quello che è successo, quello che abbiamo fatto è già passato, è già storia. E quindi può essere utile rendersi conto di questo e deliberatamente dire: ma lo lascio andare, non continuo a dimorare in questi stati mentali negativi che creano solo sofferenza qui ed ora. E io sono responsabile per questo, non gli altri. E così quando abbiamo questa chiarezza, anche se tornano quei ricordi, possiamo evitare afferrarli. Continuare di pensare, indulgere in quel che proviamo e possiamo lasciarlo stare. Non c'è bisogno di evitare, negarli, sopprimerli, perché se non vengono afferrati, non vengono nutriti, cessano da soli, rimangono poco. Mi viene in mente una cosa detta da Lumpo Cha, praticando consapevolezza, è come avere un ingresso ad un albergo. In questo ingresso c'è soltanto una sedia. Essere consapevole è come mettersi su quella sedia. E poi i vari ospiti che escono e entrano, siccome non c'è posto di sedersi, non rimangono a lungo. Non c'è bisogno di interagire troppo con loro, si può mantenere un atteggiamento gentile, non c'è bisogno di entrare in lunghe conversazioni, di avere molto da fare con loro perché vedono che c'è soltanto una sedia e rimangono poco. E così quando si dimora consapevoli veramente. Gli stati mentali negativi che possiamo provare non vengono alimentati e rimangono poco e possiamo verificare questa realtà dell'impermanenza. E poi ricordando le cose che noi abbiamo fatto dove abbiamo fallito, magari abbiamo trasgresso qualche precetto morale, siamo stati disonesti o ci siamo comportati in modo scorretto e possiamo notare il senso di vergogna che produce. Il dispiacere nel cuore, rendendo pienamente chiaro questo, si può perdonarsi, è già fatto, è storia. E poi ristabilire le buone intenzioni. Avendo visto in modo chiaro le conseguenze, c'è ancora più motivazione di stare attenti, di non ripetere gli stessi sbagli. quindi siamo responsabili per noi stessi. E abbiamo scelta, non siamo obbligati di seguire ogni impulso o ogni reazione che possiamo avere. E avendo stabilito le buone motivazioni, ad esempio come base minima, linee guida offerte dai cinque precetti e poi si può integrare presenza mentale e consapevolezza nella vita quotidiana e di accorgersi prima l'intenzionalità e di poter discernere quando è qualche forma di intenzione sbagliata o non salutare, quando c'è qualche forma di brama, di avversione o illusione, e di poter fermarsi dall'agire e poter lasciare andare quell'impulso, quella tentazione. E quindi non creare karma negativo che può avere conseguenze spiacevoli per se stessi e per gli altri. Quindi è il momento di poter perdonare gli altri, perdonare noi stessi, abbandonare le cose pesanti che stiamo portando avanti, che non servono, che facciamo solo per abitudine e che possiamo lasciare andare. E poi possiamo rinnovare le buone intenzioni, valutando dove possiamo rafforzare la nostra pratica spirituale. E quindi le buone aspirazioni, rinnovandole. Riflettendo su cose che possiamo apprendere, che possono essere del nostro beneficio per il beneficio degli altri, e fare una determinazione per fare qualcosa di utile. Come ogni cosa serve una certa saggezza su questo. Se siamo troppo ambiziosi e facciamo una determinazione che non riusciamo a mantenere, facilmente finiamo scoraggiati Quindi non c'è bisogno di fare cose che sono troppo bianco o nero, come mi prometto di meditare un'ora al giorno, e se un giorno non lo faccio penso di aver fallito e è finito così. E possono essere cose specifiche, riflettendo su noi stessi, cosa ci sarebbe utile di prendere come una promessa a noi stessi, una pratica da inserire nella nostra vita. Vedendo dove sono le nostre debolezze, se tendo ad aspettare l'ultimo momento di alzarmi dal letto, di dover fare tutto in fretta per vestirmi e correre per venire alla sala di meditazione, arrivando sempre qualche minuto in ritardo. Potrei prendere la determinazione di mettere la sveglia un po' prima e di alzarmi appena svegliato, in modo che diventa una buona abitudine, diventa una cosa naturale e sentiamo meglio. E se vogliamo pensare in termini generali, cioè, mi viene in mente un film, un documentario che alcuni di noi abbiamo guardato insieme la sera di Natale, come un dono, dono speciale per Natale. Il film era di La Pantera delle Nevi, filmato in Tibet, ricercatori che sono andati a passare diverse settimane in questi luoghi sperduti ad alta quota, cercando di filmare questo animale così difficile a vedere perché è molto raro, è molto timido. Hanno dovuto fare il campeggio in queste situazioni, il grande freddo, tutto il disagio fisico un bellissimo film, queste vedute panoramiche di quella zona della montagna, nell'Himalaya, gli animali che hanno filmato. E poi il messaggio alla fine era più o meno, se mi ricordo bene, coltivare grande pazienza. Accettare il mondo così com'è. Non aspettare nulla. Apprezzare i doni che la vita ci porta. E questo mi sembra molto in sintonia con il messaggio del Buddha. E ovviamente Tibet è un luogo del mondo dove il buddismo è stato praticato per secoli. C'è quel popolo ancora nel film, passano un po' di tempo con qualche famiglia, c'è anche un ragazzo che sembra un giovane monaco, un novizio, molto simpatico. Quindi riflettendo su questo e coltivare grande pazienza. Questo è un discorso che viene molto spesso nei testi antichi, il messaggio del Buddha. E quanto nel mondo moderno non viene molto preso in considerazione. Aspettiamo di avere risultati immediati. Ci sono macchinette e si può premere un bottone e pochi secondi dopo avere il caffè. Quindi siamo molto condizionati da questo e se non abbiamo i risultati che cerchiamo, diventiamo facilmente scoraggiati in poco tempo. E quindi c'è questo. La pratica di meditazione ci aiuta a sviluppare pazienza nel momento e di poi svilupparla nella vita quotidiana. E la sopportazione delle difficoltà. Inevitabilmente, avendo un corpo fisico, avendo questi sensi, proviamo un disagio fisico e siamo così sensibili. E a volte il primo piccolo disagio è già. Stiamo cercando una medicina da prendere o vogliamo andare a qualche medico. E quando pratichiamo meditazione e ci mettiamo seduti, fermi per un periodo di tempo, è inevitabile, non essendo così abituati, che sperimentiamo un certo disagio fisico. Non è a livello di fare dei danni. E possiamo prendere quell'occasione di stare con l'esperienza, di esplorarla e di evitare quella tentazione di voler subito cambiare posizione o voler cercare ad assorbirsi in qualcosa per non sentire il dolore. Quindi la gentile sopportazione, un momento alla volta. E di fare l'esperienza nel senso di un campo di esperienza, non cercando di separarsi dalla sensazione dolorosa. Che sentiamo come una vittima di qualcosa e facciamo esperienza di un soggetto separato da qualcosa. E se ci rilassiamo e dimoriamo in questa consapevolezza inclusiva, non mettendo barriere, c'è solo sensazione spiacevole sperimentata in questo contesto più ampio. E forse scopriamo così è sopportabile, non stiamo creando sofferenze sulle cose come sono. E poi di accettare il mondo così com'è, per comprendere veramente il mondo dobbiamo accettarlo, altrimenti siamo solo catturati dalle nostre reazioni automatiche, le nostre percezioni soggettive e parziali. Siamo ingannati dalle apparenze delle cose. Se il nostro agire è basato su questo, è facile che le cose peggiorino. Quando diciamo accettazione, non è da intendere come rassegnazione, che a me vuol dire un abbandonare qualsiasi responsabilità o di diventare insensibile, apatico, dire è finito, niente da fare. E quindi non prestare più attenzione, mentre attenzione è più viva, è prestare attenzione, essere consapevoli, è così com'è. E poi le cose cambiano. Le cose così non è una constatazione di una verità ultima. Le cose cambiano continuamente. E quando ci apriamo alle cose come sono, possiamo comprenderle dall'esperienza diretta, non verbale. E poi poter intuire e discernere quando è opportuno fare qualcosa, di rispondere nel momento. O quando invece è il momento di aspettare, essere pazienti, di non agire. E quando parliamo del mondo, pensiamo dell'universo là fuori, mentre di solito nell'insegnamento del Buddha il mondo che indica è quello che noi sperimentiamo, la nostra esperienza, il mondo dentro di noi. Perché è qui che sperimentiamo l'universo. E per questo mondo possiamo essere veramente responsabili. E qui possiamo coltivare il bene, coltivare il cuore. Infatti c'è una storia di un Deva che va a trovare il Buddha. Come un angelo, Rohitasa, e ha chiesto il Buddha, ho detto che nella vita precedente, come essere umano, aveva sviluppato grandi poteri psichici e era un camminatore del cielo. E lui è partito cercando di raggiungere la fine del mondo. Ma anche se è vissuto per 100 anni, è morto prima di trovare la fine del mondo. Quindi chiede al Buddha se è possibile, camminando, a trovare la fine del mondo. Il Buddha ha detto, no, camminando non è possibile arrivare al fine del mondo. Poi ha detto, però senza arrivare alla fine del mondo non è possibile liberarsi dalla sofferenza. E Rohitasa è un po' perplesso, ha chiesto al Buddha a spiegare. Il Buddha ha detto: il mondo si trova in questo corpo alto 2 braccia. E qui c'è l'origine del mondo, la causa del mondo, la cessazione del mondo e la via che conduce alla liberazione dal mondo. Quindi è la stessa formula per le quattro nobili verità, dukkha, causa di dukkha, la cessazione di dukkha, il sentiero che conduce alla liberazione dal dukkha. E quindi è il mondo che noi creiamo, il mondo illusorio che ciascuno di noi creiamo. Non comprendere le cose come sono. E cerchiamo la felicità nell'ottenere quello che vogliamo, e liberarci da quello che non vogliamo. Ci proiettiamo nel futuro sperando di trovare la felicità quando possiamo ottenere quello che vogliamo, liberarci da quello che non vogliamo. Quindi il mondo che sperimentiamo è una sensazioni, percezioni, attività mentale. La via meditativa ci porta ad investigare, a contemplare questa esperienza. Non è soltanto sperimentare tranquillità e serenità, di acquietare questa mente che altrimenti è sempre 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 attiva, presa da pensieri, ma di coltivare presenza mentale, qui ed ora, consapevolezza, investigare questo flusso di esperienza cosciente che facciamo, di sensazioni, percezioni, idee, pensieri, impulsi e così via. E vedendo come è tutto mutevole, instabile, incostante, che è insostanziale e che non possiamo controllare perfettamente, non possiamo averlo esattamente come vogliamo. Impersonale. Con questa conoscenza diretta delle cose come sono, perdiamo questo senso di identificazione con le condizioni mortali del corpo e della mente. E siamo coscienti, siamo sensibili ancora, sperimentiamo le cose, ma non creiamo più come verità assoluta, io e te, io e voi, io e il mondo fuori. Non abbiamo più illusioni riguardo al mondo, non abbiamo più aspettative basate sull'ignoranza, spinti da avidità e odio. Quindi ci apriamo al mondo così com'è, senza dover aggiungere o togliere niente. E diventa molto semplice. E nella consapevolezza che include, adopera naturalmente una forma di intelligenza intuitiva. È un discernimento naturale. E così, avendo una prospettiva sulle cose come sono, siamo più capaci di rispondere in modo più saggio, più adeguato alle esigenze del momento. E non soltanto schiavi agli impulsi, alle tentazioni, alle pressioni che possiamo provare. E diventiamo più responsabili per noi stessi. E quindi non aspettare nulla, o riconoscere se abbiamo aspettative e ammettere che forse non saranno soddisfatte e di non investire la nostra felicità nel futuro, quando speriamo di avere quello che vogliamo e di liberarci da quello che non vogliamo. E quando prestiamo attenzione nel qui ed ora, nell'ordinario, e viviamo sempre di più la consapevolezza stessa che abbiamo sempre a disposizione, e c'è questa vitalità dell'attenzione nel qui ed ora, siamo connessi, sensibili, è come in questo documentario, sono partiti senza grande speranza e sapendo che è molto difficile filmare questi animali. Erano pronti di fallire, di non avere il successo. E sarebbe comunque un'avventura, un'esperienza speciale. E poi non aspettando nulla sono nel percorso e hanno avuto incontri con tanti altri animali che non cercavano particolarmente in quel terreno così remoto e così che sembra di non dare molto sostegno alla vita di esseri senzienti. Hanno finito a filmare diverse specie, anche piuttosto rari, come le lepri, un tipo di volpe tibetano, orsi, una specie di gatto un po' particolare. E poi alla fine, quando sembrava che non avrebbe avuto successo, quando avevano quasi rinunciato. Il gatto, la pantera è praticamente venuta da loro. Si sono rifugiati in una grotta. E poco distante c'era un cadavere di un animale che pensavano che poteva essere un preda di questi animali e che forse sarebbe tornato. Infatti è successo anche questo. Era chiaro che la pantera sapeva della loro presenza, ma siccome erano silenziosi, senza fare movimenti, non era spaventato e quindi è stato molto commovente alla fine di vedere questo animale che sembrava così adatto all'ambiente. Era anche difficile a vedere perché i colori erano erano gli stessi come l'ambiente. E quando viviamo più consapevoli e ci apriamo all'esperienza della vita senza aspettative. E poi apprezziamo le piccole cose. Non prendiamo per scontato i doni della nostra vita. E siamo pronti ad accogliere quelle belle cose che la vita ci porta. E quando riflettiamo, c'è un'espressione in inglese, to count our blessings, rendere cosciente i motivi di essere grati. Penso che nella vita di tutti noi possiamo apprezzare quanto siamo fortunati di vivere in Italia, un paese tranquillo, dove abbiamo molta libertà, non siamo perseguitati, non ci sono mancanze, non abbiamo sufficiente da mangiare, abbiamo vestiti per coprirci. Abbiamo acqua nel rubinetto. Quando fa freddo possiamo accendere un riscaldamento. Abbiamo buoni amici, compagni di strada. Abbiamo conosciuto il Dhamma. A qualche punto siamo diventati presi in qualche modo. Qualcosa in noi si è svegliato, ossia ispirato dal messaggio del Buddha e il suo esempio e quello che aveva fatto anche così tanto tempo fa, che adesso ci porta grande ricchezza nella nostra vita. Indicazioni utili che possiamo applicare, mezzi abili, strumenti, qualcosa che possiamo mettere in pratica e verificare per noi stessi. La fortuna di aver incontrato il Dhamma e di avere un monastero dove poter vivere o frequentare un bel tempio dove possiamo meditare insieme e celebrare il nuovo anno. Perché possiamo facilmente prendere tante cose per scontato. È una tendenza molto umana è fissarci sulle cose che non vanno e sentirci molto infastiditi per quella cosa che non mi piace o quella la cosa che non dovrebbe essere così. Un cuore non coltivato e facilmente viene catturata da questa mente critica che tende a focalizzare su quelli che consideriamo difetti. E se la nostra idea di felicità è di poter avere il mondo che vogliamo vivere, di dover manipolare le cose secondo le nostre preferenze e le nostre opinioni. Allora non rimaniamo molto frustrati. Un po' come spostare i mobili sul Titanic, questa grande nave che sta per affogare completamente sotto l'acqua e noi stiamo lì spostando i mobili, cercando di manipolare le cose in modo che possiamo sentire bene a nostro agio, invece di renderci conto che il tempo che abbiamo è limitato. Speriamo ancora di avere parecchi anni avanti, ma non sappiamo mai. L'unica certezza è che dobbiamo morire. E il futuro è incerto, quindi ogni momento può essere prezioso, un'opportunità per risvegliarci alle cose come sono. E quindi la priorità nella coltivazione del cuore, perché noi, ciascuno di noi, siamo responsabili per la sofferenza che sperimentiamo. Se non abbiamo questa comprensione, è difficile che riusciamo a vivere felici, perché il mondo fuori non possiamo avere sotto il nostro controllo. E sviluppando consapevolezza e saggezza e poi la chiarezza che possiamo avere, e possiamo agire anche per il bene del mondo, ma non soltanto spinto dall'irritazione, frustrazione, avversione, impazienti, imponendo le nostre idee su come le cose dovranno essere. E così questo dipende su noi. E abbiamo una certa libertà e possiamo rendere chiaro il nostro orientamento nella vita, un senso della via di mezzo che evita l'estremo nell'indulgenza nel piacere da una parte o indulgenza nel dolore dall'altra parte. Questo sentiero descritto dal Buddha, che inizia con retta visione e retta intenzione. E forse la veglia di Capodanno sono questi che prendiamo in considerazione. La retta visione non si tratta di attaccarci ad un'opinione che consideriamo corretta e di poter riflettere sulle cose come sono e renderci conto quanto siamo responsabili per noi stessi e che c'è una via che possiamo seguire. C'è dukkha, questo fa parte dell'esperienza umana, la sofferenza, ma c'è anche una via che ci porta alla liberazione dalla sofferenza. E nessuno altro può fare per noi. E poi questo ci porta alla retta intenzione e di comprendere quanto le così chiamate contaminazioni mentali sono cause della sofferenza, varie espressioni di avidità, avversione, illusione. E così stabiliamo le buone intenzioni di non alimentare, di non assecondare o agire spinti da queste così chiamate radici del male. E così abbiamo un cuore ben diretto. E possiamo verificare la natura impermanente di queste condizioni mentali. Sono visitatori, non sono la nostra vera identità. E poi in modo specifico c'è questa idea di riflettere sulle cose da perdonare, di lasciare andare e poi le aspirazioni, le buone intenzioni di rinnovare. E così possiamo dedicarci alla meditazione, alla contemplazione e iniziare il nuovo anno in modo migliore, con un cuore ben diretto e la consapevolezza del qui ed ora, riconoscendo le cose come sono. Vi offro queste riflessioni per stasera.